Radio Onda Italiana vi invita all'ascolto di Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana. Il lunedì dalle 20 alle 21 su Radio Salto Amsterdam e in diretta streaming sul sito www.salto.nl. Buon ascolto!
Ciao a tutti, buonasera e benvenuti all'ascolto di Radio Onda Italiana. Questa è Libera la Radio e in studio Silvia Terribili. E abbiamo aperto questa sera con Dumma dei Concerto e il programma di questa sera è dedicato a un libro di Giuseppe Catozzella che si intitola E tu splendi, pubblicato da Narratori Feltrinelli. Giuseppe Catozzella è autore di reportage e romanzi, tra cui il bestseller internazionale Non dirmi che hai paura, vincitore del premio Strega Giovani nel 2014 e tradotto in tutto il mondo dal romanzo a elaborazione un film internazionale. e il più recente Il grande futuro, entrambi pubblicati da Feltrinelli. E da questo libro di Giuseppe Catuzzella, è un libro molto bello, è un libro che parla della Basilicata, è una storia molto particolare. Vi leggerò alcuni brani inframmezzati da musica che viene dal sud, quindi abbiamo iniziato con i concerti, poi ascolteremo anche altri brani di musicisti che vengono dal sud dell'Italia. Il sole nasceva lento tra le colline e con la prima luce io e Nina ci siamo svegliati. Eravamo arrivati in Lucania. Era un altro mondo. In una notte tutto era cambiato. Più ci arrampicavamo per le curve, più sotto si aprivano boschi e uliveti. Attorno erano tutte colline di frumento giallo. Quando sono comparsi i calanchi, io e Nina ci siamo stropicciati gli occhi e abbiamo iniziato a prepararci. Eravamo quasi arrivati. Quei burroni, quelle dune, quegli avvallamenti, erano enormi leoni d'argilla dalle fauci spalancate. Da piccoli, con Refee, giocavamo su quei calanchi colorati, rossi, bianchi, gialli e verdi. Facevamo finta di essere cowboy in groppa ai muli, come nei film. Erano i nostri canyon e noi dovevamo proteggerli dai bambini dei paesi vicini. Saltavamo come grilli. Tutto era nostro. Arigliana stava là, aggrappata su una montagna di boschi, in mezzo a due fiumi lontani, l'Agri e il Basento, sopra il piccolo torrente Olmo che tagliava la valle e li univa. Un paese di 50 case di pietra e sì e no 200 abitanti. Erano centinaia di anni che lì sopra non succedeva niente. All'uscita dell'ultima curva del bosco di Chianosa siamo entrati in paese. La piazza era uguale, vuota, e con la torre normale in fondo. Ad aspettarci c'erano nonna, e come ci ha visti ci è corsa incontro e ci ha abbracciati stretti. Anche nonna era identica all'anno prima, il grembiule blu fino alle ginocchia. Sotto sbucavano i polpacci più secchi del mondo. Gli occhi erano due puntini neri. Era bellissima, anche se aveva la pancia un po' grossa. Sembrava un piccione e rideva di gioia mentre ci stringeva. Teneva i capelli raccolti in trecce, come una vera guerriera vichinga, però arrotolate sulla nuca. Una volta li aveva sciolti. Ed erano lunghissimi. Nonno invece era rimasto in cima alla salita che porta a casa. Ha salutato da lontano con la mano. Anche lui era uguale, magro magro, e con la testa piena di capelli bianchi tagliati a spazzola, come un generale d'armata. Chissà cosa pensano i vecchi. Secondo me ci rimangono male quando vedono i bambini, per il fatto che quelli ogni volta sono diversi e loro invece sono sempre uguali. Io spero che non mi succederà mai una malattia brutta come la vecchiaia. I nonni vivono in cima a una salita, in una grande casa di pietra che appartiene alla famiglia di nonno da tante generazioni. Sono stati proprietari di terre. Ma quando nonno era giovane è successa una cosa di cui è vietato parlare e hanno perso tutto. Però a me e a Nina quella casa piace perché è proprio grande e i muri sono spessi come quelli di una grotta. Nella sala da pranzo, al piano di sopra, c'è un camino gigantesco che nei secoli ha riscaldato la casa. E le minestre. Dal soffitto scende la camastra di ferro annerito dove si lega la pentola. Da piccolo, quando giocavamo a nascondino, Mi nascondevo là dentro e nessuno mi trovava. Da fuori arriva un solo suono, le campane che battono l'ora. Di sera i grilli cantano nella campagna e dal balcone si vedono le luci degli altri paesi, in cima alle colline. Tutto è sospeso e danza. Arigliana è dentro un presepe. Però la cosa che di Arigliana mi piace di più di tutte è l'odore. L'odore di pietra al sole. E questi erano gli Epifani Barbers in Maranui. La bottega di nonna è bellissima. È uno dei pochi motivi per cui vale la pena visitare Arigliana. È un mondo incantato. Lì dentro si vende tutto. Le caramelle mu, la carta igienica colorata, il bagno schiuma felce azzurra, le pesche sciroppate, i pelati, le sigarette, la cannella e il rafano sfusi, le patatine San Carlo, i bottoni, la pasta di tutti i tipi, i cotton fioc e i fazzoletti di stoffa più profumati del mondo. Ogni cosa è avvolta in un odore magico di buono e poi in foglie di carta di giornale. Quello è l'unico modo in cui si usano i giornali a casa dei nononni, a parte una rivista con il nome scritto in rosso a cui non è abbonato e che piace anche a me per via delle donne con i reggiseni e le mutande. Nella bottega entrano tutti. È un luogo di ritrovo più che un negozio. Ma la gente, le vecchie, ci vanno quasi solo per parlare. E questo non fa molto bene agli affari. Anche se i nonni hanno la minima e ne vanno molto fieri. Stare alla bottega per me è sempre stato comodo perché lì davanti passano tutti, quindi pure i miei amici. Anche se, come sempre, li aspettavo con un po' di agitazione. Nina, invece, è meno timida. E il giorno stesso che siamo arrivati è andata a suonare a casa del giudice Lopiano per vedere le gemelle perfettine Valeria e Imma. E poi a casa del macellaio, dove c'era Pasquina, che invece è un maschiaccio e ogni tanto impreca pure. Io era Refè, quello che come ogni anno aspettavo di più di rivedere. Continuavo a chiedermi se era cambiato. Alla nostra età la natura gioca brutti scherzi. Dalla sera alla mattina ti ritrovi adulto, senza accorgertene. Refè, che sul certificato di battesimo si chiama Raffaele, abita proprio sotto casa di una nonna. Quindi, di sicuro, lui o sua sorella Mariangela o il fratello piccolo Donatino ci avevano sentiti arrivare. Nello slargo si apre una porta bassa che dà dentro il lammione dove vivono loro. Quasi ogni casa, sotto, ha una grande stanza umida, senza finestre. 3 o 4 scalini sottoterra, piena di muffa, dove prima si tenevano gli animali. L'asino, i maiali, le galline. Refè vive nel lammione della casa dei nononni, dove hanno dormito gli asini che ogni sera riportavano a casa dalla campagna il nonno e il papà di nononno. Fuori, sul muro, da ganci di ferro arrugginito pendono 4 file di peperoni rossi e le teste d'aglio a seccare. Vicino alla porta c'è una pilozza scavata nella pietra. Un tempo ci lavavano i panni e ci bevevano gli animali. Poi è diventata la nostra macchina di Formula 1. Refè è povero e ogni tanto se ne va in giro con delle magliette mie che mamma gli regalava senza dire niente. La prima volta che gliene avevo vista una, avevo cercato di strappargliela a morsi. «Ridammi la maglietta di Superman, è mia!» avevo gridato. «No, è mia!» aveva urlato Refè. «È la mia, sei un ladro!» «C'è scritto il tuo nome da qualche parte?» Mi aveva guardato fisso, con gli occhi che erano quelli di un lupo. Gliel'avevo strappata, mordendolo sulle orecchie e dove capitava. Facevo le cose che faceva lui, anche se è più piccolo di un anno.
Che stia rumbare scugni,
che sa balla tutte di
trova da mambi zambi,
che te fa squase cari,
si te fa passe per ri,
che ti mene vase fri,
uovo guste e te sciappi,
chiude strene e chiude pezzi,
come a tanta pirani,
te ne scinna schizza schizza,
fino a quando non scapi,
che stia rumbare scugni,
ori l'orgi mo capisce,
perché io cerco e non lo trovo,
ste papi se chiudo frisce, c'è rimasto solo io. Pochi avviteng
e belli ambre
scara la riccia manzalata
fanucca
o spassati e qua
cavillò
mode coglie ma de penga
quella
bestia rumba rescugni
assettate, assettate
casa balla tutte più
oh guardi gli avi grei
uova da mambi zambi
ma strigliare attaccando
la te fa squase cari
quando è bello battilo
ruova costette sciabbi
per chi te ne voglia pazzi
chiude sfrinette sciabbi
quanto sordo fu chiesto
oh ma tanta piranizza te ne scinna schizza schizza fino a quando non scavizza che stia rumbare scugni fu paro
Magna
Luca,
Magna
Luca,
Babè, 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 Babè,
fatica. Sei tu ai a cingali,
nada pianta posalo,
nucellina marica,
tengo grana babastie,
a chianeghi soppanza,
tieno chi stu capefa,
cicchi gnacchi in da butte,
pozzi marga imbriaga,
o balene me scarrafu,
a rumeri a radafa,
o mattanda pironizza, da nascina schizza schizza, fino a quando non scavizza, che stia rumore scognizza.
E questa era la rumba de Dos Cugnits, Maria Pia De Vito. E continuiamo con i brani dal libro E tu splendi di Giuseppe Catozzella. Poi nononna ha detto che doveva andare al magazzino a controllare i nuovi arrivi. Se io e Nina potevamo occuparci per un po' della bottega da soli. Abbiamo detto, sì sì nonna, vai, vai. Appena è uscita... ci siamo guardati. Non aspettavamo altro. Ogni anno quello era il nostro rito. Sapevamo cosa dovevamo fare. Abbiamo controllato la porta. Non arrivava nessuno. Nel muro in fondo, in un angolo, c'era uno stipo nero che stava sempre socchiuso. A parte ad agosto, che era il suo mese. E veniva spalancato. Piano piano ci siamo avvicinati. Apri tu, ho detto a Nina, e già tremava. No, tu. Mi sono fatto coraggio. Ho dato un colpo secco da sotto alle due ante che si sono aperte insieme. La Madonna nera di Viggiano era sempre lì, sotto la campana di vetro, immobile. Gli occhi sbarrati. Terribile. La protettrice della Lucania. Davanti al vetro c'erano due fioche candele rosse elettriche e un'immaginetta votiva. Quella Madonna era negra. Non sembrava la mamma di Gesù bambino, con i capelli biondi e il mantello azzurro come una principessa. Metteva terrore. «Che fate?» La voce ha tuonato forte. Siamo saltati all'indietro per lo spavento. Erano nonno. Era entrato nella bottega e noi non ce ne eravamo neanche accorti. Immobili davanti agli occhi tremendi della Madonna. State buoni voi due. Non cominciate a fare danni. Altrimenti vi porto dalla mezza, signor. Nina si è messa la mano davanti alla bocca. Pure a me sono venuti i brividi. Mannaggia nonno! La mezza signor era una creatura che esisteva veramente ed era terrificante. Abitava in un grande palazzo stregato vicino alla casa dei nononni, dietro alla casa di Zi Salvatore. Era una nobile morta 200 anni prima, che il marito aveva tagliato in due. Che dopo essere morta aveva vagato per il paese in cerca del marito per vendicarsi, ma siccome lui era scappato, era tornata a vivere nel palazzo e scaricava la sua vendetta su chiunque. faceva il servizietto intorno al collo. Zac, un taglio netto. Il segnale che dava a quelli che sceglieva era inequivocabile. Una lucina. Se all'improvviso vedevi una lucina, eri finito. Spacciato. Caput! Il palazzo della mensa, signor, era talmente pericoloso che nessuno in tutta la storia di Erigliana ci era mai entrato. Era disabitato, protetto da un grande cancello nero, le tende scure davanti alle finestre, l'erba del giardino alta un metro e il cortile pieno di schifezze. Quando ero piccolo, vedevo lucine ovunque e non dormivo per nottate intere. E anche adesso, ogni tanto, mi capitava. Manco no nonno avrebbe mai avuto il coraggio di avvicinarsi a quel palazzo, altro che. Quella si veniva a prendere pure lui. Però, ora che mamma non viveva più da noi, magari ci pensava lei a proteggermi. Sta quiet, Yet Ue non sa pista. Qui Yet sono gli Epifani Barbers e continuiamo con il libro E tu splendidi di Giuseppe Catozzella. Sono andato sul retro della torre, come facevamo con Refè quando eravamo piccoli, perché da lì era più facile. Mi sono fatto il segno della croce e sono salito. Mi sono arrampicato quasi fino al costone e ho guardato bene in giro. La palla là sopra non c'era e non si era nemmeno incastrata tra i muri della torre e della chiesa, che erano vicinissimi. Chi aveva costruito la chiesa aveva usato il righello. I muri quasi si toccavano alla base. Poi quello della torre si inclinava e lì in mezzo ci stava giusto il corpo di un bambino. Allora doveva essersi fermata ancora più su, dove crescevano le erbacce, ed era pieno di cacche di gatti e di corvi. Ho lanciato un grido verso gli altri. «Arrivo! Qui non c'è! È più su!» «Muoviti, polentone!» ha gridato Domenico. «Che mamma ha messo il caffè!» Lo faceva apposta a chiamarmi polentone, come se ero uno qualunque del nord. Lo sapeva che mi arrabbiavo. In tre passi sono arrivato sopra il costone, dove c'era la porta con la scala a chiocciola che saliva in cima. Ho fatto tutto il giro e finalmente ho visto la palla. Era andata a infilarsi tra i rovi. L'ho presa e l'ho calciata giù. Quelli non mi hanno neanche aspettato, hanno ricominciato subito a giocare. Mi sono guardato intorno. Dalla sopra si vedeva la parte alta di Arigliana, pure il tetto della casa di nonna. A ogni passaggio sentivo Maradona che con la voce faceva il boato della folla. Mentre scendevo, ho appoggiato il piede sul margine basso della feritoia, dove da piccoli con Refè ci fermavamo per vedere se le teste entravano ancora. Era un esperimento. Se entravano, anche per quell'anno eravamo ancora piccoli. Ho provato. Mi sono avvicinato piano. La testa entrava. A diventare grande ci avrei pensato l'anno dopo. All'improvviso, di fronte a me, dentro il buio della torre, ho visto un lampo. Una luce che arrivava dal buio delle segrete. Sono rimasto pietrificato. La lucina! Ho chiuso gli occhi. Era la mensa signor che era venuta a chiamarmi. Mi tremavano le gambe e le mani. Per poco non cadevo. Ho cercato tutto il coraggio che avevo. Dovevo guardare ancora. Dovevo essere sicuro di non essermelo sognato. Piano piano ho riaperto gli occhi. La lucina era sempre lì. Ero rovinato. La mia vita era finita. Poi ho riguardato, ma un momento dopo non c'era più. tutti quelli che l'avevano vista dietro i vetri della finestra dicevano che la faccia della mezza signora era pallida e aveva pochi capelli bianchi dritti in testa. Alcuni giuravano che aveva gli occhi rossi, altri che ce li aveva normali, e proprio per questo faceva ancora più paura. Perché era venuto a cercare proprio me? Magari aprivo lo stipo in casa di nonna e dentro trovavo ancora la lucina. Dovevo cercare di dimenticarmi tutto. Continuavo a ripetermi che erano solo invenzioni del paese. A Milano non avevo sentito mai una storia tanto stupida. Comunque, siccome ero troppo agitato, mi sono inventato una scusa con Nina e invece di tornare a casa sono andato a trovare zi Salvatore perché mi metteva tranquillità. Viveva da solo di fronte ai nonni, in una casa su due piani con dentro una scala ripidissima. Quando era giovane era andato a fare l'emigrato in America. Era partito con la nave e ad arrivare ci aveva messo 2 mesi. Sapeva fare il falegname e aveva fatto quello. Poi si era sposato con una ragazza americana di origini italiane che viveva a Brooklyn. Dopo 30 anni e 2 figli maschi, senza mai tornare, aveva ricevuto da Arigliana il telegramma che sua madre stava per morire. Così era tornato, in aereo. Ma sua madre ci aveva messo mesi a morire. I mesi erano diventati 2 anni e zi Salvatore a Brooklyn non c'era più tornato. Non era riuscito a staccarsi la seconda volta da Arigliana. La moglie intanto era morta, i figli adesso sono grandi e hanno 2 bambini ognuno. Gli telefonavano per le feste comandate per il suo compleanno. Gli mancavano tantissimo, eppure i nipoti, anche se li conosceva soltanto dalle foto. E poi gli mancava l'America, solo che ormai era troppo vecchio e non poteva più andare da nessuna parte. La vecchiaia tiene il corpo incollato e la mente a zonzo. Zi Salvatore parlava sempre delle navi. Era il suo argomento preferito. Ne aveva presa una sola in tutta la vita, quella che l'aveva portato in America. Ma quel viaggio non se l'era mai dimenticato. Pensava sempre a quella nave che gli aveva regalato i sogni più belli, alle notti in cui sul ponte guardava le stelle e non sapeva cosa avrebbe trovato al suo arrivo. Per la prima volta le stelle non erano più quelle di Arigliana. Gli sembravano più grandi, più luminose, più belle. Quella storia me l'aveva raccontata un po' di volte. Zi Salvatore si portava il lavoro di falegname scritto nelle mani perché nella sinistra erano rimasti solo il pollice e il mignolo. Le altre dita le aveva lasciate a Brooklino, diceva sempre. E io e Nina, quando eravamo piccoli, per prenderlo in giro, facevamo la cornetta del telefono o anche la bottiglia mentre si beve, perché quella era la forma della mano di zi Salvatore. Era un anno che non andavo a trovarlo, ma sapevo che aspettava me per scrivere lettere bellissime ai suoi 2 figli, alle loro famiglie, perché non sapeva scrivere. Come sempre stava seduto davanti a casa e guardava il muro di pietre di fronte. Il bastone era appeso alla maniglia della porta. Su quel muro c'era il cerchio di ferro dove un tempo si attaccavano gli asini sudati, quando si tornava dai campi, a fine giornata, per non farli entrare accaldati nei lamioni umidi. Adesso a quei cerchi ci sono legate le funi per stendere i panni. «Sei fatto grande», mi ha detto zi Salvatore quando sono arrivato. «Però...» Si vedeva che lui lo pensava veramente e infatti mi ha trattato come un adulto e mi ha porto la mano per stringergliela, come se fosse tutto normale. Per fortuna era alla destra. Piano piano siamo entrati. Sul mobile c'era ancora il giradischi che si era portato dall'America. Era stato il primo ad Arigliana. In gioventù, grazie a lui, la domenica il vicinato ascoltava Claudio Villa. Era appassionato di musica come suo padre. Aveva pure un pianoforte scassato al piano di sopra, che chissà come c'era finito. Da piccolo provava a suonarlo, poi era tornato senza dita. Mi ha chiesto se volevo un caffè, ma non ero ancora così grande. Chissà chi si credeva che ero. Dopo che abbiamo preso carta e penna, stare con lui funzionava, mi toglieva la paura. Lui mi diceva cosa voleva scrivere e io improvvisavo. Scrivi che la pensione mi basta per campare e anzi ogni mese riesco a mettere da parte qualcosa per comprare i regalini ai nipoti, ha detto. Scrivo tutto quello che mi dite. A zii Salvatore davo del voi perché ero abituato così e se no ci rimaneva male. Ogni tanto pure lui dava del voi a me perché si sbagliava. Allora ho scritto: a soldi, qui non sono stato mai stato tanto prolifico. Pensa che la pensione stessa io la uso solo per le spesucce quotidiane del più e del meno. Ho fatto una grande fortuna con queste fare, con queste gare che fa il mio cavallo Ringo Starr. Sì, Salvatore tanti anni prima aveva un cavallo, ma adesso era morto. E le vince tutte, e sono ogni volta molti e molti soldi. Ma soprattutto ho vinto alla lotteria e i soldi non so più dove metterli. Sotto il materasso è già pieno. Poi mi ha detto: scrivi che purtroppo qualcuno dei miei amici è morto, ma mi sono fatto un nuovo amico, che sei tu. Io ho scritto: qui non è tutto come prima, perché molti se ne sono andati a precederci nell'aldilà per sistemare le cose. Però ho un nuovo amico, si chiama Pietro ed è il nipote di zii Beatrice e di zii Nunzio ed è il ragazzo più simpatico e bravo che abbia mai visto. E magari potrebbe andare d'accordo con i miei nipoti se venissero qui a conoscerlo. Poi Pietro è anche molto bravo a scuola, ha quasi tutti 8 ed è stato promosso a pieni voti.
Giuro che non mi amai assai. Non fidarci, non fa sapere che campo è morto a te. Faceva se che mi sairà, ma se cianciuse che musso un po' se fanno fa, proprio fu cosa non dazza, cosa poi c'è scurda. Sti passa forte che su la morte cancellerà, tutta felicità. Bella quella che sta con te e tanta amica a me. Sì, la faccio sta in famiglia e perché sai la da romane tra tutte e due e te. Ramavo che potava sa, stamma sulle mamma vuota, passa senza se camante, spusa se sarà, da tanna scusa che porta chiusa senza sciacquare.
Siamo andati avanti per un pezzo ed è venuta proprio una lettera bella lunga. L'ho pure riletta in silenzio da cima a fondo e tutto suonava benissimo. Prima di chiudere la busta, Zi Salvatore ci ha infilato qualche banconota per far vedere che di soldi ne aveva da tutte le parti. L'ha leccata e mi ha chiesto di andare a imbucarla in piazza. Tutta quell'attività l'aveva stancato, si doveva coricare un po'. Per fortuna era talmente stanco che si è scordato di stringermi la mano. Allora me ne sono andato e devo confessare una piccola cosa che ho fatto. Una delle mie, perché ho fatto un taglio perfetto nel bordo della busta e ho sfilato una o due di quelle banconote, forse tre, ma non di più. Doveva essere stata tutta l'agitazione che appena ero uscito da casa sua mi aveva ripreso. Avevo bisogno di fare qualcosa per mandarla via. Poi sono entrato nel bar di Peppino e gli ho chiesto lo scotch. Ho riattaccato tutto per bene e ho spedito la lettera dall'altra parte del mondo. In America, addirittura. Chissà quanto tempo ci avrebbe messo ad arrivare.
Malato, hai una famina, si te, insomma, una di pulizia, castello, un re.
Era più alto di me. Ho fatto un salto all'indietro, per lo spavento gridato. Senza rendermene conto ho afferrato il sacchettino che tenevo il gatto al collo e mi sono trovato attaccato alla parete. La presenza ha alzato una mano. Non sapevo cosa fare. L'unica cosa che mi è venuta è stata di stringere la torcia nella tasca, poi quello ha alzato pure l'altra mano. Allora ho acceso e l'ho illuminato in faccia. Lui ha strizzato gli occhi e si è girato spaventato. La luce lo aveva ferito. Ho abbassato il fascio e si è voltato, ma la mano la teneva sempre davanti alla faccia. Poi lentamente l'ha spostata. Era un ragazzino. Aveva i capelli scuri. Gli occhi però erano chiari, perché quando ho tolto la mano brillavano. «Non sparare!» ha detto. Aveva l'accento straniero, ma parlava la nostra lingua. «È solo torcia, no pistola!» ho detto io, parlando come un indiano pelle rossa. Poi sono arrivati dei rumori dal fondo. Ho illuminato in quella direzione e ho visto. Nello spiazzo c'era tutta la famiglia, o almeno un gruppo di uomini e di donne, seduti a terra su un grande telo aperto e su un materasso. Erano degli stranieri e li avevo scoperti io. Un uomo solo stava in piedi e si toccava la testa. Una camicia bianca, diciamo bianca, gli usciva dai pantaloni. Tre donne con un braccio si stringevano le ginocchia e con l'altro si proteggevano gli occhi dalla luce. Avevano le teste coperte da scialli, come una nonna in inverno oppure quando usciva per andare al forno. Altri due uomini tenevano le braccia davanti agli occhi. Allora ho spostato la luce, loro hanno scoperto i visi e ho visto la faccia della fame. Mamma mia, che brutta! Una cosa più brutta al mondo non l'avevo vista mai. Erano umani, ma sembravano scheletri, gli occhi gli uscivano fuori dalle orbite. Mi avrebbero mangiato tutto intero e non avrebbero scartato neanche le ossa e manco le scarpe se ce le avessi avute. Anche se il coraggio è una dote che non mi manca, quelli erano in tanti e mi guardavano come se mi volessero sbranare. È giusto essere coraggiosi come leoni, ma bisogna pure essere furbi come volpi. Allora mi sono voltato e sono scappato. Tenendo il sacchettino ben stretto nel pugno, ho corso più veloce che potevo. E questi erano alcuni brani da Giuseppe Catozzella e Tu Splendi. E Radio Onda Italiana di questa sera, Libera la Radio, si chiude qui. Ringrazio per l'attenzione e vi do l'appuntamento alla prossima puntata.
Avete ascoltato Libera la Radio, a cura di Silvia Terribili. Informazione, musica e cultura italiana il lunedì dalle 20 alle 21. Libera la Radio è un programma offerto da Radio Onda Italiana su Radio Salto Amsterdam e in diretta streaming sul sito www.salto.nl. Telefonateci, telefono 020 78 84 320. Scriveteci.